Buona domenica cari amici e bentrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ascolto della 13ª puntata della rubrica dedicata alla medicina di Dio, nella quale vi parlerò dei rimedi minerali sardio e topazio. Come sempre ci tengo a ringraziare Radio Buon Consiglio per l'ospitalità e la fiducia a beneficio di voi ascoltatori. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore. Con questa rubrica si vuole divulgare la conoscenza medica che Santa Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania, attraverso vere e proprie visioni mistiche riconosciute dalla stessa Chiesa cattolica. Incominciamo subito con il sardio. Il sardio è la settima pietra descritta da Santa Ildegarda nell'elenco dei rimedi minerali. Si tratta di una pietra preziosa del grande gruppo dei quarzi ed è infatti un quarzo microcristallino del sottotipo dei calcedoni. Chimicamente fa parte dei biossidi di silicio, ma con tracce di ossidi di ferro che caratterizzano il suo colore. È molto adatto a intagli e gioielli perché ha una durezza abbastanza alta nella scala di Mohs tra 6,5 e 7. Ha un colore bruno-rossastro e traslucido e non va confuso né con il sardonice né con la corniola. Rispetto al sardonice, è facilmente distinguibile perché mentre il sardonice è caratterizzato da striature bianche, nere, marroni scure e di varie tonalità di rosso scuro, che sono dei veri e propri strati, il sardio è caratterizzato invece per il suo colore bruno-rossastro. Nel caso della corniola, le differenze sono meno marcate, anche se ad un occhio esperto il sardio ha un colore decisamente più scuro e bruno rispetto alla corniola, che invece tende di più al rosso aranciato. Questa pietra, il sardio, veniva usata nell'antichità dai romani, dai greci, dagli egiziani, dai persiani per ottenere sigilli, anelli nobiliari e anche oggetti di pregio. Ci tengo a darvi tutte queste informazioni anche perché purtroppo circolano sul mercato molte imitazioni e comunque in questi casi è difficile distinguere tra le varie pietre se si è neofiti. Il sardio è nominato in Esodo al capitolo 28 tra le pietre del pettorale di Aronne, fratello di Mosè, e corrispondeva alla tribù di Ruben, molto probabilmente. È nominato anche in Apocalisse, al capitolo 21, come sesto livello delle fondamenta delle mura della Gerusalemme celeste. Come sempre, nei suoi manoscritti, la Santa ci racconta il processo di formazione di queste pietre. E nel caso del sardio ci dice che nasce nei pomeriggi con piogge torrenziali d'autunno, quando l'aria è già fredda ma il sole è ancora molto caldo. E in questo contesto Santa Ildegarda già ci dice che questa pietra allontana con la sua virtù le avversità della pestilenza. Dalla pestilenza il testo passa direttamente a un'indicazione terapeutica molto particolare: l'infermità alla testa o piaghe tali da rendere l'ammalato come pazzo. In questi casi bisognerà legare il sardio sulla sommità della testa, tenendolo fermo o con un berretto, o con un panno o con del cuoio e contemporaneamente pronunciare la seguente bellissima preghiera. Come Dio ha gettato il primo angelo nell'abisso, così possa recidere questa follia da te, e si pronuncia il nome dell'ammalato, e restituirti una buona conoscenza. Noi potremmo dire oggi una mente sana. Sant'Edegarda parla anche di difficoltà di udito come indicazione terapeutica aggiuntiva, definendole così: udito oscurato da qualche infermità. In questo caso ci consiglia di immergere la pietra nel vino, avvolgere la pietra così inumidita dal vino in un panno e inserire il tutto nell'orecchio ripetendo questa operazione più volte. Inutile sottolinearvi che in caso di infermità prodotta dall'occlusione del dotto uditivo per un corpo estraneo che vi è entrato, evidentemente il sardio non avrà tutto questo grande effetto. Basterà semplicemente rimuovere, con l'aiuto di un otorino, ciò che impedisce di udire. Come spesso accade, Sant'Edegarda ci spiega che, virgolette, la temperatura moderata del sardio e il calore del vino si avvolgono a vicenda attenuando gli umori cattivi nell'orecchio. Per chi non conoscesse ancora questo linguaggio medioevale, perché per caso sta ascoltando questa trasmissione, quando si parla di temperatura di un minerale o del vino o di altro, non significa che questi ingredienti, chiamiamoli così, siano stati riscaldati con una qualche fonte energetica esterna come il fuoco. Perché se così fosse, lo citerebbe direttamente e chiaramente. Ma in questi casi si tratta proprio di quelle qualità interne di quei materiali che lei chiamava proprio subtilitas, quelle capacità, potremmo dire, che utilizzate secondo le istruzioni di Sant'Edegarda di Bingen ottengono il risultato desiderato. Sant'Edegarda prosegue poi spiegandoci come trattare certe pustole pericolose. Basterà strofinare intorno ad esse il sardio ripetutamente, pronunciando quest'altra splendida preghiera. Dice così: ti circonderò, o pustola, in quello splendore che per volontà di Dio brillò nel primo angelo e brillò di nuovo in Dio, così che tu possa cadere da questa persona e andartene, proprio come lo splendore di questa pietra cadde anche dal primo angelo a causa del suo orgoglio. Notate come sottolineavo già altre volte il tono perentorio di comando di queste preghiere. Sembrano quasi, non so se le avete mai lette, quelle preghiere di liberazione che anche i laici possono pronunciare e che hanno proprio questo piglio di comando, in cui proprio si ingiunge al male di andarsene in virtù della potenza di Dio. E in questo caso, in questi casi dei rimedi minerali, questi sono proprio un riflesso, una propagine o dei veri e propri strumenti della potenza di Dio stesso. Quindi, ritornando al fatto che il Degarda ci spiega riguardo alla temperatura del sardio o il calore del vino, eccetera, per chi fosse incuriosito e volesse conoscere un po' di più di questi concetti che nel XXI secolo non ci sono propri né intuitivi, invito a riascoltare le puntate iniziali dove proprio vengono spiegati in lungo e in largo, per poter comprendere un po' meglio questo tipo di linguaggio. Nel caso invece di febbri molto forti, che provocano addirittura il riscaldarsi esterno della pelle, occorrerà gettare il sardio nella propria urina del mattino, la prima, raccolta presto, pronunciando le seguenti parole: ti getto in quell'urina, in quello splendore che per volontà di Dio brillò nel primo angelo e brillò di nuovo in Dio, affinché tu possa cadere da quest'uomo e andartene, proprio come lo splendore di questa pietra cadde dal primo angelo a causa dell'orgoglio. Questa operazione va ripetuta per 3 giorni consecutivi. Vedete che anche qui la preghiera è quasi del tutto simile, identica alla precedente. Il tono dialettico e comunicativo è sempre quello del comando, e del comando riferendosi alla malattia, sì, ma proprio anche all'angelo ribelle. Poi c'è l'ultimo caso, l'ultima situazione patologica o comunque anomala, che però può capitare. La donna incinta, oppressa dal dolore, che non riesce a partorire. In questo caso, Santa Ildegarda dice di strofinare il sardio intorno ai lombi, i fianchi, entrambi, pronunciando la seguente preghiera. Vedete, di nuovo una preghiera. Il sardio è proprio abbinato a queste preghiere. Questa dice così: apritevi la via e la porta in quell'apparizione in cui Cristo, Dio e uomo, è apparso e ha aperto le porte dell'inferno. Così tu, bambino, puoi uscire per quella porta senza la tua morte e senza la morte di tua madre. Vedete come c'è sempre il riferimento al divino. Bisognerà poi affrancare questa pietra cingendo la partoriente con l'ausilio di una cintura, in modo che, come ci spiega la santa, vengano dissolti gli umori nocivi che legano l'utero della donna. Se ciò però non avvenisse, dice Santa Ildegarda, ciò non è volontà di Dio. L'utero è il contenitore, la culla, come dicevamo nella puntata scorsa, del bambino, fin dal momento dell'insediamento dello zigote, appunto, nell'endometrio. Ma per chi ha studiato qualche esame di anatomia, come ho fatto io, è veramente impressionante vedere che l'utero, che è un organo, se vogliamo, sospeso in mezzo a una cavità dove ci sono anche altri organi, come per esempio l'intestino, i reni, eccetera, è sospeso attraverso dei legamenti che lo tengono in posto, si dice così, cioè nella sua posizione, affinché non se ne vada in giro nell'addome. Evidentemente però, quando la gestazione è oramai a termine e quindi siamo prossimi a partorire, questi legamenti non cessano di esistere, anche se hanno una lunghezza minore, diciamo, rispetto a quando l'utero è non contiene il bambino in crescita. Ma l'utero, che è un muscolo, non è un solo muscolo che si contrae, ma è incredibile scoprire, studiandolo, che è composto di tutta una serie di fasci muscolari che hanno direzioni diverse tra di loro, per cui queste contrazioni, che poi agevoleranno la fuoriuscita del bambino e la sua nascita, sono tutte coordinate. Quindi vedete come una pietra come il sardio possa avere delle capacità, delle subtilitas di interazione con queste strutture, sia i legamenti che lo tengono in posto, sia i fasci muscolari, che ovviamente non sono volontari, quindi controllati dal cervello e dalla volontà, dalla consapevolezza, e portare questo parto che è bloccato a compimento, sempre che Dio lo voglia. Mi fermerei per una piccola pausa musicale in maniera da lasciare sedimentare queste informazioni. A dopo! Parliamo ora della seconda pietra della puntata di oggi, che è l'ottava nell'elenco dei rimedi minerali di Sant'Edegarda di Bingen, nel capitolo quarto della Pidibus del libro chiamato Fisica, cioè il libro delle creature. E questa pietra è proprio il topazio. Il topazio è una gemma che appartiene al gruppo dei neosilicati, quindi completamente diversa da quella dei quarzi a cui appartiene il sardio, e contiene alluminio, silicio, ossigeno, fluoro e idrogeno. Quindi insomma è una gemma alquanto ricca di elementi chimici. Ha una durezza nella scala di Mohs di 8, quindi piuttosto alta, ed è quindi al terzo posto dopo il diamante e lo zaffiro. È importante sapere che per l'utilizzo del topazio nella medicina edegardiana è necessario che si tratti di vero topazio imperiale, che si presenta di un giallo intenso, un po' becco d'oca si dovrebbe dire, con sfumature che tendono all'arancione e al rosa a volte, ed è una gemma particolarmente ricercata perché è piuttosto preziosa. Il topazio si presenta in natura con tantissimi colori molto diversi tra di loro e può essere anche trasparente, ma non va confuso con altri minerali, i quali per esempio possono essere anche venduti sotto il nome di topazio imperiale, ma in realtà il classico esempio di confusione è il citrino, che ha un colore leggermente diverso, ma anche visibilmente diverso, ma per uno che non se ne intende diventa poi una bella questione capire se è davvero un topazio imperiale questo citrino, che quindi non è, oppure no. Per i nostri scopi quindi ci servirà proprio il topazio imperiale di qualsiasi dimensione, che però sappiate che di questi tempi è davvero di difficile reperimento e quindi bisogna rivolgersi a venditori affidabili. Il topazio è largamente citato nelle Sacre Scritture, di nuovo nel libro di Esodo, tra le pietre del pettorale di Aronne, fratello di Mosè, in Ezechiele al capitolo 1, nella descrizione delle ruote, a fianco di ciascuno dei cherubini definiti come quattro esseri viventi di sembianza umana. Il topazio è anche il materiale che costituisce il nono fondamento della Gerusalemme celeste in Apocalisse. Ma veniamo ora alle indicazioni terapeutiche. Ecco, questa volta teniamoci forte perché, come dicevo anche in un'altra puntata, noi uomini moderni non siamo abituati a certe modalità d'uso, posto che la medicina heideggeriana non è una fede, però, come amo ripetere, ci sono situazioni in cui magari non ci sono alternative e dal momento che non stiamo parlando di una persona normale ma di una santa che si definisce una donna senza istruzione, così di sé parla nelle sue lettere che sono arrivate fino a noi e che di sicuro non aveva né l'istruzione né i mezzi, gli strumenti e la tecnologia che abbiamo oggi per confermare tante di queste sue iniziative terapeutiche che appunto non erano sue. Perché? Perché provenivano da visioni divine. Quindi prepariamoci perché con il topazio ci saranno delle indicazioni terapeutiche alquanto particolari. Sentiamo la prima. Qualora ci fosse del veleno nel cibo o nell'acqua o nelle bevande, un topazio nelle vicinanze immediatamente si metterebbe a sudare, come se schiumasse. Per questo motivo, la nostra cara Santa Hildegarda consiglia di indossare un anello con un topazio vicino al cibo e alle bevande, guardandolo spesso, perché nel caso questi fossero avvelenati, ci si accorgerebbe subito che la pietra immediatamente si metterebbe a essudare del liquido. Ora noi pensiamo che non si usi più, come nel Medioevo, la brutta abitudine di eliminare degli avversari politici, nobiliari, ma anche religiosi, utilizzando il veleno, come nel Medioevo. Infatti sappiamo, abbiamo visto magari anche, abbiamo avuto la fortuna di vedere nei musei questi anelli che avevano, in realtà nascondevano una camera interna e aprendo un coperchietto si poteva far scivolare qualche veleno nelle bevande o nei cibi dell'amico commensale indesiderato. Guardate che queste cose accadono anche oggi, quindi magari in formule diverse, ma accadono e come? Perché quindi non avere con sé un topazio? Domando, che sia possibile considerare la parola veleno applicata al caso del sangue intossicato da agenti esterni? Beh, lascio a voi ogni riflessione. Nel caso di annebbiamento degli occhi, bisognerà immergere il topazio per 3 giorni e 3 notti nel vino. E poi bagnare gli occhi con quella pietra inumidita dal vino, facendo in modo che un poco di quel vino tocchi anche l'interno degli occhi. Il vino che è stato a contatto con la pietra sarà utile nei successivi 5 giorni come umettante del topazio stesso. Questa operazione di bagnare gli occhi con il topazio inumidito nel vino va ripetuta spesso, quindi una volta trascorsi i 5 giorni si ripeterà, diciamo, l'operazione dal principio. Santa Hildegarda di Bingen infatti ci dice: poiché il calore e la potenza della stessa pietra, temperati dal calore e dalla forza del vino, scacciano gli umori maligni degli occhi ottenebrati, il topazio illuminerà gli occhi come un eccellente collirio. La cataratta è una sorta di oscuramento degli occhi, se vogliamo, al di là dei motivi patologici che stanno dietro. Quindi questo trattamento può avere grande efficacia, sempre che però la cataratta sia in fase iniziale. La clinica medica dei medici hildegardiani ci conferma che anche il glaucoma e l'aumento della pressione oculare possono essere trattati proprio con questo metodo. Il topazio in questi casi viene molto spesso prescritto dai medici hildegardiani, e queste prescrizioni continue mi fanno pensare che ci sia un'efficacia che prosegue nel tempo e che viene passata, diciamo, di generazione in generazione dal XII secolo fino ai giorni nostri. Vediamo invece cosa fare in caso di febbre. Basterà applicare 3 piccoli fori nel pane morbido utilizzando proprio il topazio per praticare questi fori. Quindi bisognerà versarvi dentro del vino puro. Se questo vino scompare subito perché la mollica del pane lo assorbe, bisogna versarne dell'altro finché sia possibile, in un qualche modo, anche per un piccolo lasso di tempo, specchiarsi nella superficie del vino, e nel mentre bisogna recitare quest'altra bellissima preghiera: mi guardo come in quello specchio in cui i cherubini e i serafini, guardando Dio affinché Dio allontani da me queste febbri. È quanto mai poetica, mistica e quasi teologica, potrei dire impropriamente, questa preghiera. E di nuovo vediamo anche qui più elementi che in un'unica sinfonia, il pane, il vino e il topazio, insieme alla preghiera, fanno da strumenti per risintonizzare il nostro organismo che ha qualche malattia e qualche malanno, ma sempre alla luce della grazia di Dio, addirittura con gli occhi dei cherubini e dei serafini che guardano Dio. Non vi sembra tutto ciò meraviglioso? Ancor di più se funziona. Hildegarda poi prosegue dicendo che questa operazione con il pane, il vino, la preghiera e la ripetizione di questa operazione proprio è abbastanza particolare, perché viene spiegata con dei parallelismi tra il sostentamento alimentare del malato attraverso il pane e il vino da una parte, e la nostra natura, che è fatta di carne, sangue, succhi, dall'altra. Ed infine il potere del topazio, capace di dissipare gli umori malvagi che provocano nel malato la febbre, con l'aiuto delle parole stesse della preghiera benedicente citata prima. Ma proseguiamo con la prossima patologia. C'è il caso poi della malattia o del malato definito lebbroso. Bisognerà riscaldare un mattone sul fuoco, porvi sopra della paglia di avena, facendola fumare e sospendere nel fumo un topazio imperiale affinché l'umidità della paglia fumigante condensi sulla superficie della pietra. Quella condensa, che il De Garda dice essere il sudore della pietra, in realtà è proprio condensa, servirà per guarire le ferite del lebroso, cospargendole con essa e aggiungendo inoltre sulla ferita una mistura composta di olio di oliva e di succo di violetta, ripetendo più volte quest'operazione. Questa modalità d'uso può essere utile in casi di setticemia, cioè di infezione sistemica, che provoca proprio una situazione anche di ferite anche purulente. Ascoltando la particolarità di certe procedure che oggi potremmo definire medicazioni in maniera molto generica, ci accorgiamo di quanto semplici siano certi ingredienti di queste operazioni. Pensiamo all'olio di oliva, al succo di violetta, il vino, il topazio. Ma chi si interessa e pratica questo tipo di medicina da anni sa benissimo che questi cosiddetti ingredienti di medicazione non solo superficialmente appaiono semplici, come può esserlo appunto l'olio d'oliva, il fumo di avena fumigante, il mattone o la violetta, ma in realtà ognuno di questi ingredienti insieme al topazio concorrono alla guarigione del malato. Cioè, di nuovo, è come se diverse note provenienti da diversi strumenti componessero un unico accordo armonioso. Ed è proprio questo accordo la chiave della guarigione della patologia. Non si tratta quindi di discutibili ricette medievali, ma di una concorrenza di più forze che Sant'Edegarda definiva subtilitas, in grado di concorrere tutte verso l'ottenimento della guarigione. Quando si hanno dolori alla milza o una sorta di putrefazione interna, invece, si dovrebbe, udite udite, mettere il topazio imperiale nel retto per 5 giorni e poi, dopo averlo tolto, bisognerà lasciarlo in ammollo nel vino puro per altri 5 giorni. Bollire quello stesso vino fino a che inizi a fumigare. Quindi sospendere il topazio sopra il vino in ebollizione in modo che la condensa della pietra ricada in quel vino. Infine, lasciare la pietra nel vino ancora caldo, preparando successivamente con esso una sorta di brodo o di minestra che andrà bevuto spesso per guarire la milza e diminuire la putrefazione del corpo. Vedete che, come vi avevo anticipato, ci sono modalità d'uso non del tutto comuni. Infine, c'è la bellissima preghiera di protezione quotidiana detta della tenda d'oro. Ve la leggo. Dio, che è magnificato sopra ogni cosa e in ogni cosa, non mi rigetti nel suo onore, ma mi stabilisca e mi confermi nella sua benedizione. Guardate, questa è bellissima. De Garda dice che pronunciandola ogni mattina utilizzando il topazio appoggiato a livello del cuore, si ottiene una sorta di protezione da tutto ciò e da tutti coloro che hanno intenzioni malvagie contro di noi. Le parole di Sant'Edegarda sono le seguenti: colui che ogni mattina pronuncerà questa preghiera verrà detestato dal male, in quanto il topazio, che è per la santa la pietra più potente di Dio, è in grado di scacciare gli spiriti maligni dall'uomo. Ecco, mi sembra che sia il sardio che il topazio siano stati in grado di stupire tutti noi che abbiamo ascoltato, ma io stessa nella preparazione di questa puntata. Quindi penso che per ora possiamo salutarci, per risentirci a Dio piacendo, domenica prossima 8 marzo, sempre alle 14:30 per la 14ª puntata. Ave Maria, corredentrice.